Convertitevi dunque, cambiate vita perché siano cancellati i vostri peccati. Prima lettura. Terza lettura. Di questo voi siete testimoni. Sono partito, cari amici, in questa terza domenica di Pasqua, da queste due espressioni. Per i temi di questa domenica così bella sono questi. La Pasqua è la radice, il fondamento della liberazione dell'uomo e della costituzione di una nuova storia. Di lì parte tutta l'avventura cristiana. Pensate, caro. Se Cristo non fosse risorto, vana sarebbe la nostra fede. E noi saremmo degli ingannati, perché avremmo creduto in un Dio che non era Dio, rimarremmo nei nostri peccati e saremmo degli impostori in quanto predicheremmo un Dio che non è Dio. Capite che cosa? È tutto lì la forza del cristianesimo. È Cristo morto e risorto. Il secondo tema, l'avete sentito? Di questo voi sarete testimoni. Amici, quale fu l'ultima parola di Cristo sulla croce? Perdona loro, non sanno quello che fanno. Gesù non solo perdona, ma li giustifica. Pensate, li giustifica. Anche oggi, vedete, si accaniscono contro la Chiesa, ma non solo fisicamente, ma anche moralmente. Dianzi una vostra figlietta che sta a scuola mi diceva che ha dovuto combattere con un suo professore che invece di insegnare la sua materia si è messo a raccontare storie teologiche di cui non è competente, se ne approfitta di questi nostri ragazzi. Ho detto a sta figlia, vai su internet o vieni da me, ti spiego io come devi risponderci. Io ho 15 anni, qui c'è una 40, non importa. Tu spiegherai la tua fede e sii orgogliosa della tua fede. Vedete che roba? Amici, guardate che intorno a noi c'è un clima di estremo combattimento contro la fede. C'è una svalutazione, un degrado della fede che voi manco ve l'immaginate. Pensate, nei paesi dell'America Latina, nella patria del nostro pontefice, si è passati dal 77 al 37 al 47. I cristiani abbandonano tutti. In Nicaragua peggio ancora. L'Europa è fuori causa. L'Italia sta scendendo vorticosamente, per cui fra 15 anni, 18 anni, arrivederci, io vi darò dal cielo quello che succederà qua giù e voi vi godrete lo spettacolo di un'Europa senza più fede, senza più Cristo, fuori da tutto, dagli ambienti, dalle coscienze e dal cuore delle persone. Padre, perdona loro, non sanno quello che fanno. Amici, qual è la prima parola che Gesù dice appena risorto? L'avete sentita? Shalom, shalom, pace. Dal perdono che giustifica alla pace del cuore. In questo arcobaleno, dalla morte alla vita, c'è tutto il cristianesimo. Perdono, vita, resurrezione, cancellazione della morte. Amici, la sera di Pasqua Gesù ha dato il fondamento di tutta la nostra fede. Si è fatto riconoscere, smarriti gli apostoli, ha soffiato lo Spirito Santo e ha detto queste parole. Ricevete lo Spirito Santo, a chi voi rimetterete i peccati saranno rimessi, a chi voi non rimetterete i peccati saranno non rimessi. Chiaro? Il perdono ci viene da Cristo, solo da Cristo. Non possiamo autoperdonarci, come dicono taluni. Vado davanti al Cristo, Signore, perdonami, è tutto fatto. Non manco per sogno. A chi voi non rimetterete peccati, non saranno rimessi. Io mi sono confessato stamattina. Sì, anch'io mi confesso come voi, eh. E anch'io umilmente chiedo perdono a un prete, a un mio collega. In ginocchio poi, se non c'ho l'artrosi. Se no, sto seduto. Amici, queste cose oggi ce ne stiamo dimenticando. La sera di Pasqua Gesù mette il fondamento di tutta la storia cristiana. Perdonate i peccati, rimettete tutte le malvagità umane. È un dono, vedete, che nasce dalla croce e dalla gloria di Cristo. Non è un dono magico o automatico, che esige però una risposta. Quale? La conversione. Pentitevi dei vostri peccati, chiedete perdono. Sant'Agostino ha una frase bellissima che dice: colui che ti ha creato senza di te non ti salverà senza di te. Per crearti non ti ha chiesto il permesso, non c'eri, ma per salvarti lo vuole il tuo consenso. Se vuoi andare all'inferno, ci vai, ci vai. Ci va solo chi ci vuole andare, non si scivola. Amici, anche i preti vanno all'inferno. Non è il titolo di un romanzo che è uscito ieri, è una realtà. Potrei raccontarvi quello che la madre Speranza un giorno mi ha detto. Io molto vicino alla madre sono stato. Un giorno mi ha raccontato questo episodio per dirvi che l'inferno esiste. C'è la gente che va all'inferno, tanta. La Madonna Fatima, vi ricordate? Ha aperto il cielo e ha fatto vedere l'aldilà, l'inferno, nella terza apparizione. Era come la neve che scendeva giù. Vedete, bambini, disse la Madonna, quante anime vanno all'inferno perché non c'è nessuno che prega per loro. Tanto che Giacinta, la piccolina, si mise a far penitenza dando la propria merenda alle pecore e le mangiava l'erba del greppo. Chiaro? Domani, disse il buon Gesù alla madre Speranza, verrà il vescovo di Pinco Pallino, verrà a chiederti messe nel santuario. Tu gli dirai che sono tutte messe inutili, perché il suo prete è voluto andare all'inferno. In un incidente stradale ha perso la vita. Ma sentite che cosa è successo. E Gesù gli ha rivelato che in quegli ultimi istanti io l'ho circondato di una luce irresistibile, perché potesse capire tutto il suo male in cui era immerso. Gli ho offerto l'ultima ancora di salvezza, però ha lasciato libera la volontà. E lui mi ha resistito dicendo: no, non ti voglio servire. Ed è spirato. Amici, triste fine, condannato per tutta l'eternità. Si è autocondannato. Non è che Dio manda all'inferno, ci andiamo da noi, ci condanniamo noi. Ora, colui che ti ha creato non ti ha chiesto permesso, ma per salvarti chiede il permesso. San Pietro dice: convertitevi, pentitevi, cambiate vita. Vedete, in questo c'è un duplice movimento, vedete? Dio che prende sempre lui l'iniziativa della salvezza, Dio che si mette in cammino verso l'uomo. La pecorella perduta, vi ricordate il figlio al prodigo? Ma Dio esige che noi facciamo il cammino verso di lui, e il cammino sia mediante la conversione del cuore. Se tu gli chiudi il cuore, Dio non può far niente. Dio bussa, dice nell'Apocalisse, io sto alla porta e busso. Se qualcuno mi apre, entrerò e cenerò con lui. Ma se non mi aprite, io rimango fuori. Sentite, la Madonna Medjugorje ha detto: io mi inchino davanti alla vostra libertà. Ci lascia liberi. Lui ci dà tutto quello per poterci salvare. Ma se vogliamo andare all'inferno, ci andiamo tranquillamente. L'uomo, Dio che si mette in cammino, lui che è un innamorato dell'uomo, lui che si fa avvocato presso il Padre per noi, è lui che è l'amore, vuole fonderlo in ciascuno di noi per farci partecipi della sua infinita divinità. Vi ricordo ancora le parole di Madre Speranza. Scrivi, Speranza, io sono colui che tutto perdona, tutto dimentica e non tiene in conto, e ama l'uomo come se senza l'uomo non possa vivere, e che cerca il peccatore più incallito con un cuore di padre e di madre, e che peccato grave davanti a me nulla è quando intervengono il dolore del cuore e le lacrime della penitenza. Amici, scrivi speranza, questo è il messaggio dell'amore misericordioso. Ma l'uomo deve rispondere. Se l'uomo non risponde, e tutto rimane lì, eh? Vedete, per poter rispondere però occorre conoscere chi ti parla. Ed ecco quindi la conoscenza di Dio, ma che non è una conoscenza puramente astratta, dell'intelligenza, speculativa. La conoscenza è quella dell'esperienza, dell'esistenza. Io per conoscere una persona non mi fido solamente del sentito dire o anche magari dei suoi scritti. Io conosco quella persona quando ci vivo con quella persona, quando ne interpreto i profondi sentimenti, quando entro nella sua vita, nel suo cuore e lui entra in me, dice Dante, no? Se io mi intuassi come tu ti immi, che bello, bello. Per dire cos'è l'amore, io mi rendo dentro di te e tu dentro di me. Questa è l'esperienza della vita. Pensate che addirittura la Bibbia usa il termine conoscenza per esprimere il rapporto più profondo fra uomo e donna. Chiaro? L'uomo conobbe la moglie e generò un figlio, per dire che cos'è la conoscenza. Cioè non è puramente della capoccia nostra, ma di tutta la nostra vita, del sentimento, della volontà, quindi non solo effettiva, ma soprattutto affettiva ed esperienziale. E da tutto questo, cari amici, quando si incontrano l'uomo e Dio in questo duplice movimento, si ha la nuova creatura redenta e risorta quella sera, dalla sera di Pasqua. Che bello, amici, bello questo. Vedete, San Paolo dice, noi dobbiamo fungere da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. Quella sera di Pasqua è la sera in cui ci viene svelata l'intera verità dell'uomo, e nel solo luogo in cui essa appare in tutta la sua paradossale interezza, in Cristo Gesù. Sentite cosa dice il filosofo Pascal, bello. Ogni tanto vado a rispulciare i suoi pensieri. Era l'amore mio di quando ero ragazzo, Pascal, il pensiero di Pascal. Sentite che dice, noi non conosciamo la vita, la morte, se non per mezzo di Cristo Gesù. Fuori di Cristo Gesù non sappiamo che cosa sia la nostra vita e la nostra morte. L'uomo non è in sé per sé che polvere, destinato a ritornare polvere. In Cristo è destinato alla vita eterna. Togli Cristo e vivrai solamente davanti agli uomini, o disperato o presuntuoso, e comunque destinato alla morte eterna. Vedete, il nostro tempo è un tempo in cui prevalgono i disvalori, in tempo in cui le vere culture della vita, della dignità, stanno offuscandosi, no? Oggi abbiamo la cultura della morte. Avete sentito? Avete visto i giorni nostri, no? Io ho il diritto di morire, voglio morire quando mi pare, scelgo come e quando e il tempo. Il diritto di morire. Ma quando si è mai sentito il diritto di morire? Abbiamo sempre saputo che il primo diritto è il diritto a nascere, non a morire. È l'uomo che si arroga prepotentemente, staccandosi da Dio, il diritto sulla vita, sulla morte, su sé e sugli altri. Vedete, amici, abbiamo visto tante vicende, no, nella storia, anche ultime, no? Ma se la vita appartiene a Dio, nessuno può disporre della vita. Vi ricordate nel 68, l'utero è il mio, ne faccio quello che mi pare? Eh no, cocco, no. L'utero non è il tuo. Se ti stacchi da Dio, credi che sia il tuo. Dio è il padrone della vita, non sei tu. E l'uomo e la donna non sono la causa della vita, sono i mezzi della vita. Dio è la causa prima della vita. Ma se la vita dell'uomo è di Dio, amici, nessuno la può toccare. direbbe il nostro grande Papa Benedetto, è un bene, un valore non negoziabile, non si può patteggiare. Ma se la vita è dell'uomo, e tutti ne possono disporre, tutti, ne posso fare quel che mi pare. Quindi, se la vita appartiene all'uomo, amici, abbiamo la cultura della morte, per cui io scelgo, io, non Dio, io scelgo con il diritto insindacabile di farmi l'eutanasia, di o farmela fare o me spaccio da solo o di uccidermi. Amici, questo, vedete, è il segno più terribile dell'era moderna. Io direi che la cultura della morte è l'icona di un Occidente che muore, che si spegne. Amici, l'Europa non può dire niente più a nessuno, è morta. Amici, il secondo momento di questa liturgia è siate testimoni. Cosa vuol dire testimoni? Il testimone è colui che non annuncia per sentito dire, è colui che verifica i fatti, che riconosce nella profondità e avendoli vissuti li trasmettono agli altri. Gli apostoli dopo la Pasqua ripetono quasi a iosa: noi abbiamo mangiato con lui, noi l'abbiamo toccato, noi l'abbiamo sentito, abbiamo constatato. Perché per essere testimoni occorre essere credibili e onesti. Ma quando è che siamo credibili? Quando siamo certi di ciò che diciamo. Ecco, gli apostoli, tutti uno alla volta, hanno dato la vita per Cristo. Sono stati chiamati ad essere i testimoni. La parola martire, martires, vuol dire testimoni con il sangue, con la vita e con il sangue. Tutti, tutti gli apostoli sono stati ammazzati. Hanno ammazzato Cristo, ammazzano anche noi oggi. Perché ci uccidono? Perché siamo di Cristo. Perché abbiamo gli occhi storti, Chiaro, amici? Quindi, essere credibili ed essere onesti. Credibili quando parliamo con competenza, con saggezza e con verità. Onesti quando questo Cristo risorto non lo annuncio come fatto storico, ma l'annuncio come fatto vissuto. Allora vedete, dalla testimonianza d'ufficio, Cristo agli apostoli, si passa a testimonianza dallo Spirito, che è il vostro. Noi della Chiesa, chiamiamo ufficiale, gerarchica, vi annunciamo per dovere. Voi insegnate, voi annunciate. Voi che siete come me, corpo di Cristo, dallo Spirito Santo, ugualmente come me, siete testimoni della resurrezione. Amici, io sono testimone onesto solo se Cristo risorto vive dentro di me. Se no, che testimone sono? Sono un testimone storico, non sono uno che registra. Io sono credibile e onesto quando questo Cristo che io vi annuncio, amici miei, io lo vivo dentro di me. Quando io sperimento la sua presenza, la sua consolazione, che mi dà la gioia di aprirmi agli altri, di perdonare, di essere forza, gioia, allora capisco cos'è Cristo risorto, perché sono in grado di testimoniarlo per averlo nel mio cuore. Vedete, tutto il resto serve a buon po'. Quando voi leggete i libri di storia, rimanete come avete letto la prima pagina, uguale, no? Ma se io vi trasmetto Cristo risorto e voi dite, il Don Ignazio la sente viva la resurrezione, non solo la letta, ma la sente viva, voi avete una percezione diversa di Cristo risorto. Perché vedete, tutto il resto, cultura, bei discorsi, eloquenza, restano lì nei libri. È come il sole pallido d'inverno che illumina ma non riscalda. Allora, vedete, noi dobbiamo essere dei testimoni non di ufficio, ma testimoni della vita, non una testimonianza ripetitiva, arida, una esperienza di vita. Dice San Paolo, guai a me se ciò che annuncio non lo vivessi. Sarei come un cembalo che tintilla, una campana che suona, ma non entra nel profondo del cuore. Amici, l'esperienza tragica che viviamo oggi, la famiglia, la famiglia, che sta perdendo sempre più i suoi connotati. Questo, ricordate, è un piano satanico. L'ultima battaglia di Cristo con Satana, dice la Madonna Lucia a Fatima, sarà sulla famiglia e sul matrimonio. Siamo arrivati. Quando, amici, abbiamo distrutto la famiglia, non ci rimane altro, altro che rovine come quelle che abbiamo visto ad Aleppo ieri in televisione, solo distruzione. Ma che ne rimane nella nostra società quando questi nostri figli non hanno più i punti di riferimento? Quando le famiglie sono un puro, dicevano i latini, un puro flatus vocis, una parola inesistente, senza consistenza? Che rimane del domani dei nostri figli sbandati, senza una linea, senza una guida e senza un esempio? Eccolo, quello che stiamo vedendo oggi. La famiglia, amici miei, è il luogo dove Cristo risorto deve essere annunciato non con la parola, ma con la propria esistenza. La famiglia deve essere la prima scuola della vita e della fede. La famiglia deve essere la prima cattedra di tutte le virtù. La famiglia deve essere il luogo dove si impara il valore e il disvalore, il bene e il male, dove si affrontano con coraggio, con fede, tutte le difficoltà della vita. Io da chi ho imparato la mia vita? Dalla mia famiglia. Dove ho imparato a soffrire? Dalla mia famiglia. Dove ho imparato ad affrontare le sofferenze di decine di anni che hanno calpestato la mia vita e la mia famiglia? Dove? In Gesù Cristo, vissuto nella mia mamma e nel mio papà. Dove ho avuto il coraggio di affrontare tutte le circostanze negative delle malattie che hanno tormentato la mia famiglia, come anche le vostre? Dove? Nella mia famiglia. Io l'ho visto, l'ho sperimentato, non l'ho letto nei libri. Io lì ho imparato ad essere un uomo vero e un cristiano vero, perché ho avuto dei saggi maestri. Io ho imparato il senso della vita, il senso della morte, il senso del valore e il senso del disvalore. Io ho imparato a soffrire e anche a morire, a gioire e a soccorrere, perché nella mia casa questi valori erano pregnanti, erano vissuti nella loro semplicità, come le famiglie cristiane. Amici, vedete, in un convegno internazionale dove si parlava, c'erano 150 teologi, si parlava dell'Eucarestia, della confessione, a un certo punto salza un indiano che dice: vedendo il mio papà che divideva fra noi il poco cibo che c'era, lasciando se stesso per ultimo, ho capito cosa significa credere in Cristo che ci dà a mangiare la sua carne. Tutte le dotte disquisizioni teologiche ci sembravano, dice lo scrittore, sbiadite di fronte a questa stupenda testimonianza. Amici, io queste cose le ho vissute. In tempo di guerra, quando scarseggiava il cibo, i miei occhi hanno visto queste scene. La mia mamma che preparava, e avevamo anche le persone, parenti con noi, che facevano la fame, io ho visto in casa mia cosa faceva mia mamma. Prima serviva gli anziani, il nonno e la nonna, il nonno. Poi serviva i bambini. Prima c'erano i miei parenti, prima quelli fuori di casa, poi io e mia sorella, e poi il mio papà, e infine, se qualcosa rimaneva, era per lei, ma raramente qualcosa rimaneva. Queste cose io l'ho imparato in famiglia. Io ho capito che cos'è la generosità, ho capito cos'è l'egoismo e l'altruismo dall'esempio. Ancora c'ho davanti agli occhi quelle scene in cui la mamma con tanta saggezza divideva la carne con tanta parsimonia, con tanta precisione, per non tradire gli occhi dei bambini che guardavano, per poter averne qualcosa di più. Queste cose io l'ho viste, amici, l'ho vissute. Ecco perché, ripeto, la famiglia è la scuola vera della vita, è il primo ospedale, è la prima scuola di catechismo, è la scuola della vita, è lì che i bambini imparano. Ma le nostre famiglie sono tutte sfasciate oggi, e che imparano i bambini? Ditemelo voi, amici. Allora ci dobbiamo scoraggiare? No. Gesù ha detto: io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine della storia. Però Gesù ci ha detto anche che rimarrà con noi, ma vuole che noi ci riappropriamo della sua parola di vita. Riappropriarci vuol dire che si è perduto questo bene. Vuole che quel Vangelo non stia su sullo scaffale a prendere la polvere. Vuole che quella Bibbia da 2000 euro con tutte le miniature scenda giù dall'ultimo gradino della biblioteca e scenda sul corridoio, scenda sulla tua sala per essere letta, per essere vissuta. Quella parola di Dio deve tornare ad incarnarsi per essere vita e per essere forza. Amici, sentite, Gesù oggi ci dà una consegna, a me e a voi. Ci dice: andate, annunziate la mia Pasqua. Annunziate che io sono Cristo vivo e risorto, che la morte non mi appartiene più. Dite a tutti gli uomini che è cominciata una storia nuova. E allora sentite, padre Turoldo, riempitevi la bocca, riempitevi la bocca. Annunciate la Pasqua. È Dio che passa sulla terra, che ti attraversa la strada. Dio che veglia l'intera notte per liberare l'uomo dalla sua schiavitù. Dio che ti fa mulinello intorno alla vita e tu dici che è il vento. Invece lui, egli ti passa di giorno, di notte, al mattino, in quell'attimo in cui trattieni il respiro tutto il creato e passa la sera. Cammina sul mare, appare un attimo al limitare del monte e poi dispare. Pasqua è Dio che rompe dalle gemme e fa della polvere del deserto una nuvola nel sole, una nuvola d'oro. A Pasqua Dio esce dal tunnel della morte perché nessuno muore. Niente e nessuno muore definitivamente. E perciò tu sei, perché tu sei la vita. Tu sei e tutto vive, tutto è in te che vive. È altro modo di vivere, per questo noi pure saremo per sempre, perché tu sei Dio della vita, sei tu stesso che muori e rinasci, che continui a nascere in ogni nostra vita. Buona Pasqua ancora.